Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La fatica di questi giorni, in modo particolare di questa giornata a partire dalla messa vespertina di ieri, una fatica che si rinnova un po' in tutti questi anni di sacerdozio, 30 anni, che dicevo anche ieri non sono tantissimi, però cominciano a essere sufficienti, abbastanza sufficienti. La fatica è quella di cercare di spiegare, quando arriviamo a questa celebrazione, cosa sia la santità, perché è una cosa fondamentale per il cammino cristiano, però allo stesso tempo facilmente si può confondere con altri elementi della vita dei santi canonizzati, per cui alla fine uno può pensare: la santità non mi appartiene, non è cosa per me. Faccio un esempio: chi identificasse la santità con i fenomeni mistici o con i fenomeni taumaturgici, pensate soltanto che San Salvatore d'Aorta guariva anche 500-600 ammalati per volta, e che il fatto che sia finito in Sardegna è proprio dovuto a questo elemento. Lo cercavano tutti gli ammalati, tantissima gente, disturbava il convento, la vita religiosa del convento, hanno fatto girare per un'infinità di conventi in Spagna e poi l'hanno mandato in Sardegna. Non c'era internet, non c'era la televisione, non c'erano neanche le poste, vabbè che non funzionano quelle comunque, non c'erano neanche le poste. Quando è arrivato qui in nave al porto, sapete dove? Vicino al palazzo dell'Enel, per intenderci, il convento di San Salvatore d'Aorta era l'ex manifattura tabacchi, lì è morto il convento dei frati, era lì, l'acqua arrivava lì vicino, vicino a via Roma attuale. Quando è sceso dalla nave c'erano già migliaia di persone ad aspettarlo e subito ha guarito tutti quelli che erano lì. Dunque, se uno pensasse: la mia vita che ha a che vedere con questi fenomeni straordinari, la santità non mi appartiene, saremo fuori binario. Perché? Perché la santità ci appartiene tantissimo, per due motivi che cerco di spiegare subito. Ma facciamo un passo indietro. Cos'è la santità? È l'amore. L'amore per Dio e per il prossimo, ecco il Vangelo di domenica scorsa. Camminare nell'amore è santità. Ci sono due tipi di santità. Una santità è quella in divenire, si dice con un termine tecnico, in fieri, quella in cammino, ed è la nostra santità. E voi mi guardate dicendo: come, siamo santi? Siamo santi. Quando noi siamo in grazia di Dio siamo santi, di una santità che può crescere, che può diminuire, che possiamo perdere, che possiamo in un certo senso danneggiare col peccato, ma noi siamo già santi. E questo cammino di santità è cominciato il giorno del nostro battesimo, la vita, come la chiamiamo noi, la vita di grazia. Per cui quando io sono in grazia di Dio sono santo. Dice San Paolo, per esempio, quando scrive ai fedeli delle chiese che aveva fondato nell'Asia Minore, ai santi della chiesa di, scrivo che, li chiamava così perché siamo santi per il fatto di essere battezzati e per il fatto di camminare nella fede. Il secondo tipo di santità, seconda qualità, diciamo così, di santità, è quella di chi ha camminato nella fedeltà durante tutta la vita, muore nella amicizia col Signore ed entra in paradiso, dove la sua santità viene perfezionata, perché in paradiso io non potrò perdere più l'amicizia col Signore, non potrò più meritare, quindi la santità non cresce, non diminuisce e viene perfezionata dall'amore di Dio. Non potrò più perdere l'amicizia col Signore quando sarò in paradiso. Vedete che i due tipi di santità non toccano questa santità di cui parlavo all'inizio, quella che noi potremmo chiamare così, la santità dei santi canonizzati, che un po' ci spaventa, no? Pensate Padre Pio, 5-6 litri di sangue ogni fine settimana, le camicie intrise di sangue, poi i miracoli, la lettura dei cuori, una straordinaria opera di carità come la Casa Sollievo della Sofferenza, e uno dice: ma che cosa faccio io? Che cosa faccio io nella mia vita? Questo tipo di santità proprio non mi appartiene. Bene, la canonizzazione è qualcosa che riguarda noi qui sulla terra, non Dio. È qualcosa che facciamo noi sulla terra quando studiamo la vita di un santo e quando la Chiesa sente di dover proporre un cristiano alla nostra imitazione. Padre Pio, Madre Teresa o Sant'Antonio di Padova, Santa Rita, questi non mancano in nessuna casa. Quando io vado a benedire, diciamo così, l'iconostasi fissa nelle case sono questi santi, anche a casa mia, ci sono tutti questi. Allora, quei santi lì con la canonizzazione, qualcosa che riguarda noi, non Dio. Dalla parte di Dio non c'è nessuna differenza tra un battezzato sconosciuto a tutti, che ha camminato nella fedeltà, che è morto nell'amicizia col Signore e che adesso è in paradiso. È uno dei grandi taumaturgi, pensate per esempio Sant'Antonio Abate, con più di 90 anni di vita nel deserto, morto a 106 anni, sempre nel deserto. Ed è molto bello allora pensare che se la santità mi riguarda, perché io sono santo, se sono in grazia di Dio, la santità mi riguarda anche per il secondo aspetto. Perché tutti i miei parenti, i miei defunti, i miei amici, le persone che ho conosciuto nella mia vita, che sono già in paradiso, sono santi, e questo rapporto che mi ha legato a loro sulla terra li fa appartenere alla mia vita. Potremmo dire, ma lo dico senza enfasi, però con convinzione, le nostre sono famiglie di santi. Volete che qualcuno dei nostri parenti, o tutti i nostri parenti, speriamo, non siano in paradiso? Volete che non siano con il Signore, o che almeno non siano in purgatorio? Guardate che anche quelli che sono in purgatorio sono santi, perché si preparano ad entrare nel paradiso. Infatti noi li chiamiamo le anime sante del purgatorio. La santità ci appartiene come nessun altro discorso della vita cristiana. Io devo camminare nella santità e poi questa santità mi permetterà di entrare nella vita eterna. Dicevo, possiamo perdere la santità col peccato. Anche all'inizio della messa io ho detto, quando noi pensiamo alla santità, anche alla nostra santità o alla santità dei grandi personaggi della storia della Chiesa o dei nostri familiari, per contrasto emerge subito il peccato, che è l'ostacolo alla via della santità. Bene, il Signore ci ha dato tutti i rimedi. Se io perdo la grazia di Dio, la riacquisto nella confessione. E questa santità che io ho ricevuto già dal mio battesimo cresce con i sacramenti. Provate a pensare, un po' di catechismo fa bene, no? Due sono i sacramenti cosiddetti dei morti, quelli che ci danno la grazia di Dio o ce la rendono, il battesimo e la confessione. Gli altri cinque sacramenti che scopo hanno? Di farci crescere nella santità. Che scopo ha ricevere i sacramenti, venire a messa, fare la comunione? Che scopo ha pregare? Che scopo ha ascoltare la parola di Dio? Che scopo ha offrire i sacrifici, fare delle mortificazioni? Che scopo ha? Farci crescere nell'amore di Dio, farci crescere nella santità. E qui per inciso dico, noi tante volte, io per primo, siamo quelli che giocano al ribasso. Sacrifici? il meno possibile, mortificazione, il meno possibile, preghiera, il tanto giusto come il sale quando cucini, non eccedere perché fa male, sai. La messa, per esempio, ho tempo libero disponibile, ho mezz'ora, tre quarti d'ora anche i giorni feriali, preferisco internet, preferisco, non so, un po' di sport, preferisco, privandoci così, privando noi stessi così della capacità di crescere nella santità. Tante volte noi con queste scelte, che relativizzano i mezzi della nostra crescita spirituale, tagliamo il ramo sul quale siamo seduti. Il Signore ci ha dato i mezzi per crescere nella santità e noi li guardiamo a distanza prudenziale, come se anziché farci del bene facessero del male. Dunque dovremmo fare il massimo, ecco le beatitudini. Sapete che io non sono molto allineato, sono abbastanza originale in alcune cose. Comunemente i miei confratelli avrebbero detto le beatitudini, i comandamenti, nessuno di noi li vive tutti. Bah, io dico, nessuno di noi li vive tutti, ma sicuramente ne viviamo una parte. È come i comandamenti. Adesso ditemi chi osserva tutti i comandamenti. Nessuno, io per primo. Ditemi chi di noi non ne osserva neanche un pezzettino. Nessuno. Quindi non dobbiamo essere esagerati nelle cose. Io penso che ascoltando le beatitudini riconosciamo quello che appartiene già alla nostra vita, quello che ciascuno di noi vive magari con impegno e sacrificio, e riconosciamo anche quello che c'è da fare. E quello che c'è da fare facciamolo con impegno. Mai dovremmo, dal punto di vista di fede, fare il minimo. Se io vado dal medico non dico: guardi dottore, non sto bene, ma mi faccia guarire il minimo per andare avanti. Dico: guardi, voglio tornare in forma piena. E se vado in banca la cosa è ancora più bella. Non dico il tasso minore di interesse, non sono molto bravo in queste cose, magari sto dicendo qualche fesseria, però dico non il minimo che posso guadagnare, mi dia il massimo che ho bisogno di soldi. E così per tutte le altre cose: se compro un vestito non compro il più brutto, se mangio non mangio la cosa peggiore, soltanto dal punto di vista di fede faccio il minimo per stare a galla e per non affondare. I nostri fratelli e le nostre sorelle che ci hanno preceduto, e io dico, pensiamoci a questo, perché noi abbiamo tanti esempi della vita dei grandi santi, ma tanti esempi anche dei santi di casa nostra. A voi piace molto per le feste, sempre chiedete, a quella festa ci parli del santo, ci racconti la vita del santo, ed è bellissimo. Una parte della mia considerevole biblioteca, appunto, di agiografia, sono vite dei santi. È bellissimo leggere, imparare, conoscere la vita dei santi. Ma guardate, perché dovremmo leggere e conoscere soltanto la vita dei grandi santi, la vita dei santi canonizzati? Abbiamo avuto sicuramente vicino persone che hanno vissuto la loro vita cristiana in un modo esemplare, che ci hanno detto parole e hanno fatto gesti che sono incisi nel nostro cuore. Ricordiamo queste cose. Ecco allora la festa dei santi, che non è la festa doppione delle altre feste che leggete sul calendario. Oggi non è la festa di San Giuseppe bis, di Santa Rita bis, di Sant'Antonio bis, no. Oggi è la festa di tutti quelli che sono in paradiso e che non hanno altra festa perché non sono canonizzati. Leggete la preghiera d'inizio della messa, diceva così: Signore, tu ci dai la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi. Oggi è la festa dei santi di casa nostra, di quei nostri parenti, amici e conoscenti che hanno camminato nella fede e sono in cielo. E guardate allora la vita cristiana, che bello, la tradizione del popolo cristiano, bellissima. Cosa fa il giorno dei santi? Va al cimitero, va a trovare quella semente che è stata seminata nel campo santo, diamo alle parole il valore che hanno, non nel campo normale, nel campo santo, in attesa della risurrezione. I nostri morti non sono al cimitero, i nostri morti sono col Signore, ma lì c'è il loro corpo che è stato seminato per la risurrezione. E ancora più bello in greco, coemeterion, cimitero, vuol dire dormitorio. Da lì i nostri morti si rialzeranno nella gloria della risurrezione, il giorno del giudizio finale. E il popolo cristiano sente questo, e il giorno dei santi già comincia ad andare al cimitero a trovare i santi delle sue famiglie, i santi di casa nostra. E poi domani, evidentemente, non solo quelli, ma anche tutti gli altri, nel ricordo e nella preghiera della Chiesa. Dunque, la festa di oggi, mentre ci invita a guardare la santità compiuta, realizzata da tutti quelli che sono vicino a noi, sono stati vicino a noi, ci invita anche a vivere santamente. Non so se avete già preso per le tome dei vostri cari quei bigliettini che sono in fondo, ma se voi andate a leggere lì c'è una bellissima riflessione di San Manuel. Ci separa, dice San Manuel, dai nostri cari che sono morti, attenzione, il bordo di un'ostia consacrata. Sapete, noi cominciamo il cielo qui facendo la comunione, perché se il cielo è stare con Gesù, se il paradiso è stare con Gesù, questo stare con Gesù lo cominciamo qui sulla terra. Faccio la comunione, mi unisco a Gesù, il bordo dell'ostia consacrata, perché io sono qui, faccio la comunione e loro sono lì dall'altra parte, già uniti perfettamente a Gesù. E come ho detto alle altre messe, volentieri ripeto il pensiero mariano, che è questo: sarà bellissimo il momento del nostro ingresso in paradiso. Dice, sta parlando della nostra morte, anche di quello. Ho detto l'anno scorso, il giorno dei defunti, che la morte non esiste. In realtà la morte è un momento, perché io sono vivo prima e dopo la morte di nuovo vivo in Dio. Nessuno di noi, penso, ha mai sentito dire, ah, sono stanco da una giornata di lavoro, non vedo l'ora di tornarmene alla porta di casa mia. Tutti noi diciamo, non vedo l'ora di tornarmene a casa, fare una bella doccia, rilassarmi, prendere un bel libro, ascoltare musica. Non ci interessa la porta di casa, che pure è necessaria, ma ci interessa la casa. Non ci interessa la morte, che sarà un momento come la porta, ci interessa la realtà che c'è dopo. E sarà bellissimo, credo, una volta che entreremo in cielo, intanto vedere Dio. Noi lo vedremo così come Egli è, dice la Scrittura. Ci vorrà in quel momento una grazia del Signore particolare che rende noi, povere creature, capaci di contemplare l'infinito. E poi vedremo tutti i nostri defunti, quelli che la morte ci ha tolto, perché la morte la sentiamo noi che restiamo nella separazione dai nostri cari. E poi, dopo tutti i nostri cari, la cosa più bella sarà vedere com'è la Madonna, com'è bella. Vedete come sono magnifici certe volte i quadri, le statue, che sono fatti da mani di uomo e che ci dicono, ci danno un'idea di come può essere bella la Madonna. Chissà come sarà bella questa creatura, la più bella creatura uscita dalle mani di Dio onnipotente che può fare tutto. E quel giorno, il giorno della nostra morte, nell'ingresso nella vita eterna, avremo anche questa gioia infinita, quella che abbiamo sperato con tutto il cuore, desiderato ardentemente, di poter vedere Maria, di poter stare vicino alla Madonna, di poter essere riconosciuti dalla Madonna come i suoi figli, quelli che hanno camminato sulla terra vicino a lei. Sapete quel canto, no? Ve lo ricordate? Andrò a vederla un dì, andrò a vedere Maria in cielo, patria mia. sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la fede del nostro battesimo.